Buon pomeriggio agli amici di Radio Emozioni Live da Bruxelles. Sono Tony Esposito e siamo in collegamento diretto con Bologna, con il caffè letterario Notturno Sud, via Borgo di San Pietro 123G, dove c'è la nostra amica Irene, promotrice degli eventi letterari emergenti, che ci presenta libri, libri, libri. Bene, allora gli passiamo la parola. Irene, a te.
Ok, allora possiamo iniziare, se tu sei d'accordo. Intanto grazie per averci ospitato nella tua radio anche questa volta. Ricordo Radio Emozioni da Bruxelles, in collegamento con Tony Esposito, che è attore teatrale e speaker radiofonico, vero? Confermo.
Sì, infatti, e... è vero quello che stai dicendo. Grazie.
Degli eventi che fanno capo a eventi letterari emergenti. Eventi letterari emergenti è un ciclo di presentazioni letterarie itineranti per l'Italia. Noi ne abbiamo tenute un paio a Roma, una a Firenze, e qua oggi siamo a Bologna, gentilmente ospitate dal caffè letterario Notturno Sud, che io ringrazio per l'estrema disponibilità. E oggi io sono in compagnia di due autrici, Valentina Bellettini, che viene da Rimini, e Giulia Madonna, che viene da Pescara. Maria Grazia Crozzoli sarebbe dovuta essere con noi, però purtroppo ha avuto un problema di salute, è stata operata e convalescente, e io le faccio tanto in bocca al lupo. È molto dispiaciuta di non poter essere qui, perché noi abbiamo organizzato questa presentazione e ne abbiamo parlato per 2 mesi, e solo che lei all'ultimo ha avuto questo imprevisto di salute, questa operazione, ora è convalescente. E comunque io presenterò ugualmente il suo libro, io Claudia Eichluck. Ora al mio fianco c'è Valentina Bellettini, che è nata a Rimini nel luglio 1983, è una ragioniera che lavora nell'ambito del commercio e si diletta a scrivere fin dalla tenera età, considerando la scrittura come ispirazione della propria vita. Da adolescente ha pubblicato un breve racconto su internet e in seguito al diploma ha collaborato col Corriere Romagna per qualche mese. Il tempo di constatare che ciò che le piaceva davvero non era riportare eventi accaduti, ma inventarne con la propria immaginazione. Il suo ideale di scrittrice è quello di poter coinvolgere giovani adulti, per questo motivo adotta uno stile semplice, agile e incisivo. L'obiettivo è quello di scrivere avventure fantastiche che abbiano un riflesso sull'attualità, la quotidianità e la società moderna. Spesso infatti le sue storie toccano molteplici tematiche fino a trasmettere un messaggio preciso. L'autore a cui si ispira è il grande Michael Hand di Momo, la storia infinita. Il genere che predilige scrivere è il fantasy nella sfumatura urban, ma le piace spaziare alla fantascienza e talvolta restare nel mainstream a seconda dell'ispirazione del momento. Esordisce nel maggio 2008 con Profumo d'incenso, pubblicato da Giraldi Editore. Si tratta di un fantasy mitologico ambientato nell'antico Egitto, dove un adolescente vive una doppia vita tra sogno e realtà. Nel sogno veste i panni della dea Iside e ne vive il mito. Nel maggio 2009 un suo racconto, La voce di Minì, rientra nella rosa dei finalisti al contest Scrivi un fantasy e incontra Alicia Troisi, promosso dal sito Mondadori. Un paio di mesi più tardi la casa editrice la seleziona per partecipare al primo laboratorio di scrittura creativa, e in una delle 5 giornate a tema la sua poesia Nel vento è letta e analizzata dal poeta Maurizio Cucchi. Nella primavera 2010 il suo primo libro Profumo d'incenso viene inserito nel programma scolastico di una scuola media. Nello stesso periodo l'autrice diventa moderatrice del forum gliautori.it, dall'omonimo portale gliautori.it ideato da Simone Fieni, e le vengono affidate le sezioni Gli autori si presentano e Le terre del fantasy e i cieli della fantascienza. Nell'estate 2010 diventa collaboratrice con articoli e recensioni del sito True Fantasy, ideato da Alessandro Iasci, e dove si occupa tuttora della rubrica Jap Award. A Lucca Comics and Games 2010 partecipa al seminario di scrittura Scrivere una saga, l'evoluzione della struttura narrativa nel percorso pluriennale tenuto dal maestro Terry Brooks, e nello stesso periodo vince un mini concorso indetto dalla casa editrice Asengard, la quale, in cerca di un nome per intitolare la nuova collana di libri d'azione thriller avventura, sceglie proprio la sua proposta Runaway. A dicembre riceve il premio Rimini Europa 2010 per l'impegno culturale e artistico assegnatole dal Centro Sociale Culturale e Ricreativo della Romagna. Nel marzo 2011 partecipa all'iniziativa Autori per il Giappone con il racconto Ami, dopo verrà la bellezza. Partecipando al torneo letterario, hai fatto tantissime cose, cioè, Io scrittore 2011 promosso da GEMS, il suo romanzo Elenda, una leggenda dal futuro, il cui genere tra il fantasy e la fantascienza, con protagonista un drago creato in laboratorio, si piazza tra i semifinalisti. Dopo vari apprezzamenti, il romanzo è finalmente pubblicato a gennaio 2014 dalla casa editrice Nulla Die. Nel settembre dello stesso anno scrive Wordless, un racconto fantasy spirituale ambientato in un mondo dove la parola potere appena le si dà voce, disponibile gratuitamente per il download nel social Penne Matte. Nel maggio 2015 la casa editrice Nulla Die distribuisce il suo racconto a puntate e in da prequel La vita prima della leggenda nell'app gratuita di Nulla Die, scaricabile nel Google Play Store. L'autrice scrive nel suo blog Universi Incantati dal 2008, segnala autori made in Italy e scrive articoli e recensioni che spaziano dai libri ai manga, dagli anime ai videogiochi. Al momento sta ultimando la stesura di Elenda 2, la formula della mortalità. Brava,
dell'immortalità. Hai cambiato il titolo
tu, però io non c'entro.
Sì, sì.
Adesso vediamo la trama di questo. Ecco, il libro è questo, ve lo mostro. Anche molto carina la copertina. Chi è il grafico?
È l'editore.
Ah, quindi sì, sì. Sempre l'editore Nulla Die.
Sì, okay. Sì, sempre Massimiliano Zordano.
Perfetto. Allora, trama. In un futuro non molto lontano, uno scienziato a capo della European Technology utilizza le tecniche di clonazione fino a riprodurre il DNA di una creatura leggendaria. L'esperimento è un segreto dell'azienda, ma per una serie di eventi finisce nelle mani dell'universitaria Eleonora Giussi, già contraria agli animali creati dall'ET destinati alla vendita. Appena Eleonora incontra la creatura, però, percepisce che c'è qualcosa di particolare in lei, una forza misteriosa che arriva addirittura a proteggerla durante una visita all'ET, decisa a riprendersi l'esemplare con qualsiasi mezzo. È l'inizio di un viaggio tra leggende e fatti reali, tra ideali e progresso, tra natura e l'uomo che dimentica di farne parte, verso la libertà, la verità e la riscoperta di sé. Perché il potere più grande dell'uomo è amare anche una creatura diversa dall'uomo. E questo è un concetto che ritorna anche nel libro Io, Claudio e Pluck, che presenterò dopo, di Maria Grazia Prozzoli. E qua c'è la lettura proprio di Elenda, fatta da
Irene.
Benissimo. Se ti avvicini un pochino qui è meglio.
Sì.
Grazie.
Eleonora era rimasta folgorata da Indaco nel momento esatto in cui aveva aperto quell'incubatrice. Quando aveva appreso la sua vera natura e scoperto che era un drago, si era giunta meraviglia, incredulità e ammirazione. Ora la creatura si apriva totalmente a lei, in un modo sorprendente, impensabile, e le mostrava la sua essenza, il lato più profondo di sé, che desiderava condividere con lei. C'era adorazione, riconoscenza, si sentiva prediletta. L'essere più raro di questo mondo si offriva a lei. L'essere più raro di questo mondo desiderava stare con lei, proprio con lei. In più, la conoscenza nel mondo, nel profondo, come nessun altro avrebbe potuto, in un modo che nessun altro avrebbe compreso, perché Indaco era in grado di percepire tutti i suoi più sottili messaggi. Quella creatura era lì per lei. Se all'inizio era capitato tra le sue mani per caso, ora capiva che lui l'aveva scelta, in qualche modo, consapevolmente. Sarebbe potuto andarsene quando voleva, invece era ancora lì al suo fianco, per lei. Eleonora si sentiva così felice che i suoi occhi si inumidirono, e una volta distaccato lo sguardo dalla creatura, il capannone ritornò a essere lo stesso. Uscirono dal rifugio, consapevoli che niente sarebbe più tornato come prima. Respiravano quella nuova aria fresca a pieni polmoni. Si guardarono e decisero di abbandonarsi alle piccole gioie della vita. Indaco aprì le fauci e sollevò la lingua per assaporare la neve fresca che scendeva dolcemente dal cielo grigio. E la ragazza meditò. Si diressero al parco giochi abbandonato ed Eleonora lavorò la neve con le mani fino a creare la sagoma di un drago. Quindi Indaco tracciò un segno con le unghie, una figura femminile stilizzata che sul fianco della creatura sembrava camminasse con lei. Infine corsero, lasciando impronte sui sentieri nevati. Eleonora udiva le proprie risate, poi si sdraiava sulla terra ghiacciata, su quell'impronta appena stampata, e il suo corpo disteso rientrava completamente nella forma della zampa del drago. «Sono parte di te», pensava. E mentre sognava di tenere quella creatura tutta per sé, lui volò via, quasi a insegnarle qualcosa, in un distacco che la fece sentire improvvisamente sola, solitudine. Fosse anche solo per un attimo, senza di lui tutto ciò che la circondava, il resto, diventava superfluo. Con lui si sentiva come in una casa, che sebbene sconosciuta, era capace di creare sensazioni da considerarla come tale. Poteva girovagare con disinvoltura, ma se lui se ne andava, diventava notte fuori e dentro. Era come se si spegnessero bruscamente le luci, silenzio, nulla. Un Indaco tornava e con lui la sicurezza. Era con lui che la neve era bianca, era con lui che il terreno era soffice, era con lui che fuori era freddo, eppure dentro, nella parte sinistra del petto, era più caldo delle giornate estive. E così erano quelle risate. Forse perché udiva solamente la propria voce, comunque le sembrava di non essersi mai lasciata andare a delle note così acute. Erano davvero possibili, erano davvero le sue. Per risposta, rise ancora. Ridere per ogni sciocchezza, così, senza un perché. O forse c'era un motivo, era solamente difficile da definire. Era un gioco che sapeva di corteggiamento, semplicemente amore. Un amore surreale, incomprensibile e paradossale, ma in fondo non sono proprio questi gli aggettivi che appartengono a questo sentimento. Una ragazza e un drago, occhi verdi e occhi blu, corpo bianco e freddo, corpo indaco e caldo. Due, ma una cosa sola.
Bene, allora dopo questa lettura molto espressiva di Irene, e a questo punto io rivolgerei delle domande a Valentina sui contenuti della sua opera. Allora, il tuo fantasy, Valentina, è ricco di insegnamenti. In particolar modo mi ha colpito una frase che recita così: fuori non c'è luce, ma non permettere al male di soffocare quello che c'è in te. Puoi commentarla?
Questa è una frase che mi ripeto spesso quando ho i miei momenti in cui sono giù, perché nonostante mi lasci prendere anche io dalla negatività, diciamo, in fondo ho sempre una luce anche ironica nel vedere le cose e che mi mostra comunque il lato positivo in una situazione. Chiaramente non subito, questo perché è va elaborata, c'è il momento in cui ci si sfoga, si è arrabbiati, si è tristi, però poi, non so, in qualche modo mi riesce sempre di vedere anche l'altra parte della situazione. Quindi questo è un concetto che, visto tutte le disavventure che vivono la ragazza e il drago, ho voluto riportare anche un po' come filosofia di vita personale e trasmetterla anche agli altri. Cioè anche ultimamente abbiamo sentito anche questi fatti di cronaca, comunque i media ci tempestano di informazioni di cronaca nera e atti terroristici, disastri ambientali, crisi economica. Se noi ascoltiamo tutte queste voci, alla fine molti, ho letto anche nei social ultimamente, si fanno prendere dallo sconforto, ed è normale. Però bisogna a questo punto saper trovare una speranza a noi stessi, quindi quella risposta, quella scintilla di positività la dobbiamo far nascere da noi, guardando, cioè pensando non solo alle cose in grandi, ma anche alle cose piccole, individuali nella nostra realtà. Cioè io ad esempio reagisco spegnendo la TV, non guardando cose negative in continuazione, scegliendo gli articoli del giornale da leggere, e poi mi circondo d'amore, comunque stando con i miei cari, con la mia famiglia, mio marito e il mio cane, che è un po' al ruolo di indaco, e quindi, e poi infatti tutti questi concetti sono espressi anche in Olinda, perché c'è la denuncia dei mass media e la salvezza della terra che si ripone in due esseri che riescono ad amarsi e si affezionano, provano qualcosa l'uno per l'altra, e senza, andando oltre le apparenze, al di là degli sguardi, ma guardando col cuore.
Allora, i protagonisti della tua storia sono un drago, Indaco appunto, e una ragazza, Eleonora. Il titolo del tuo libro, Leinda, è il risultato della fusione dei loro nomi, Eleonora e Indaco. Li unisce un forte amore spirituale e sono essi stessi simbolo di nobiltà d'animo e di eroismo. Come hanno preso forma nella tua fantasia? Da cosa hai tratto spunto per crearli?
Dunque, c'è un episodio che ho scritto anche nelle Inda che riguarda la vita passata di Eleonora prima di arrivare a Milano, dove è ambientato all'inizio la storia, che lei a casa a Verona aveva un inseparabile, e con questo inseparabile aveva, è come se riuscisse a capire quello che le intendesse dire anche al di là delle parole. È un rapporto questo che è ripreso proprio dalla mia vita personale, perché io ho sempre avuto molti animali e ho avuto un sacco di inseparabili, però c'era uno in particolare che si chiamava Luce, che cioè lei non era di quei pappagallini ammaestrati che ti si arrampicano addosso, non, avevamo una specie di rapporto platonico, perché io le dicevo fare la capriola, o comunque le davo dei piccoli comandi, lei li eseguiva, e mi sorprendeva comunque che lei riuscisse a capire il mio linguaggio così, con qualche parola. E poi comunque quando la guardavo negli occhi mi ci perdevo nel suo sguardo, vedevo la mia sagoma nella sua pupilla, mi ricordo ancora bene, e mi sembrava che tra di noi si scattasse qualcosa di profondo che andava oltre quegli sguardi. E da tutte queste sensazioni è nata poi Eleinda. E tra l'altro l'anno scorso ho letto un articolo su internet che hanno trovato questa sostanza che il corpo umano e anche animale rilasciano quando vedono, in questo caso tipo un cane, quando vede il suo padrone prova un affetto che è paragonabile a quello di un neonato quando vede il genitore. Quindi hanno scoperto questa cosa, e beh, io non avevo dubbi, l'avevo percepita.
Quindi anche tu, come Maria Grazia Crozzoli, un'altra autrice, hai un legame molto forte con gli animali.
Sì, sì.
Allora, Eleonora, vivendo in simbiosi con Indaco e accompagnandolo nella ricerca delle sue origini, adempia un compito ben preciso. Ce ne vuoi parlare?
Allora, è una bella domanda, perché rischio di anticipare un po' tutta la trama.
Devi fare un po' uno slalom.
Sì. E dunque, diciamo che nelle Inda ci sono due romanzi, due chiavi di lettura. Una è un romanzo di formazione, perché ci sono il drago e la ragazza che entrambi devono superare delle prove per crescere sia fisicamente che emotivamente. Infatti anche il drago non è come le creature leggendarie che ci si dovrebbe aspettare, perché gli sono stati tolti tutti i poteri, quindi è vulnerabile ed è debole rispetto agli altri, e attraverso questa avventura scopriranno sia il drago che la ragazza che dalla loro lotta per la sopravvivenza, perché sono costantemente braccati dagli scienziati che hanno creato il drago della European Technology, e dipendono le sorti dell'umanità. E quindi da questo momento il romanzo diventa anche una storia che nella fantasia trova diversi sbocchi nella realtà. E
diventa anche molto di provazione, no?
Sì.
Perché ci sono tanti colpi di scena, tanti cambi di scenario,
sì,
anche.
Sì, l'alternanza tra i protagonisti. Sì. E poi questo è diciamo anche un po' anticipato nel prologo, quando c'è lo scienziato, il dottor Brandi, che dice che lui ha la chiave per lo sviluppo, per l'evoluzione dell'umanità, e questa evoluzione che noi potremmo comunemente chiamare apocalisse. Ecco quindi che siccome ho visto, facendo le mie ricerche sulle leggende, che l'apocalisse cristiana vede un drago a sette teste, allora ho colto l'occasione e ho unito l'apocalisse cristiana alla mia fantasia, che è sulla profezia del regno dei draghi, però a questo punto non dico altro perché anticipo
troppo. Allora, il racconto è ambientato in un'epoca lontana da quella odierna, nella quale la società è frutto dell'omologazione più assoluta e il rapporto fra uomo e natura è completamente compromesso. Aspetti questi che stanno diventando sempre più allarmanti anche nella società attuale. Inoltre, Leonora si muove in un ambiente a lei estraneo, è decisamente una ragazza controcorrente. Quanto c'è di te in lei?
Diciamo tutto, comunque specialmente la mia parte adolescente, quando mi sentivo costretta a rapportarmi con i professori, con i compagni di scuola, cioè comunque sembra che non hai molta scelta quando sei adolescente. E io mi sono sempre sentita un po' fuori posto, un po' anche fuori dal tempo, perché comunque anche riguardo alla tecnologia, ad esempio, quando erano usciti i computer negli anni 90, io ero già lì che spattaccavo, come si dice in romagnolo, comunque smanettavo, mentre magari la maggior parte ancora non aveva preso.
No, negli anni 90.
No, infatti. E adesso mi sono invece ritrovata nella situazione contraria, che sono diventati questi strumenti a uso comune, e io a questo punto sono un po' tornata indietro, perché mi sono resa conto che c'è questa tendenza a dipendere da questi strumenti, e quindi in questo io ho cominciato a comportarmi proprio come Eleonora, cioè quando vedo che sto troppe ore davanti al computer prendo il mio cane e esco, andiamo a fare delle lunghe passeggiate, siamo in mezzo alla natura, infatti parlo anche della natura nelle Inda, perché comunque stare all'aria aperta mi rigenera, e tra l'altro faccio anche un lavoro che si svolge all'aria aperta, perché faccio i mercati in piazza, quindi sono sempre fuori, e nonostante poi quando lo dica mi viene detto: ah, però il mercato è un lavoro duro, perché ti alzi presto la mattina, sei soggetto a tutte le intemperie, subisci le temperature al massimo. E invece a me piace, mi sento soddisfatta, e poi stando a contatto con la gente e all'aperto mi si apre anche la mente, mi viene lo stimolo per scrivere delle storie.
Beh, molti spunti, no?
Sì.
Perché poi osservando che uno scrive alla fine, no?
Sì,
le vite degli
esatto.
altri, oppure magari anche sui treni, sugli autobus, per strada, nei vari negozi, uno sempre con le antenne dritte a cercare di captare informazioni.
Sì, o anche quello che magari la maggior parte della gente sente quella determinata momento, e allora senti una corrente che sta girando e dici:
la capti e la fai
sì.
tua, e poi scrivi.
Sì.
Allora, il tuo romanzo è pieno di riferimenti storici, mitologici e geografici, sono frutto di approfondimenti e o di studi condotti individualmente?
Sì, sono autodidatta perché sono una persona curiosa, quindi ho cercato molto su internet le leggende sui draghi e devo dire che è pieno il mondo di leggende sui draghi. E poi io, mentre studiavo le tappe del viaggio di Eleonora Indaco, ho pensato di omaggiare anche i posti che ho visitato io in prima persona, perché comunque quando vado nel corso dei viaggi che ho fatto mi è rimasto sempre qualcosa da queste esperienze, quindi ho desiderato omaggiare i luoghi, tipo il relitto a Capoverde, i siti archeologici in Messico, o anche qui in Italia, il Colosseo a Roma, le Terme di Saturnia. E poi invece, per quanto riguarda le leggende dei draghi, devo dire che non tutte le leggende le ho prese pari pari a come le ho trovate, nel senso che comunque ad esempio le creature tipo il serpente piumato in Messico o la divinità egizia Apophi vengono raffigurate come dei serpenti. Poi io le ho aggiunto delle caratteristiche, le ho rese dei draghi, perché comunque alla fine si tratta di leggende, quindi non sono 100% verità, sono l'insieme di più voci, quindi ho detto perché no, ci gioco sopra e aggiungo anche la mia.
Ingegnoso. Allora, nel tuo libro assume particolare importanza il tema della modificazione genetica, degli esperimenti effettuati in laboratorio alterando o addirittura sconvolgendo le leggi della natura. Vuoi parlarcene sottolineando il tuo punto di vista in merito?
Allora, il mio punto di vista ancora una volta rispecchia quello di Eleonora, perché comunque penso che ci siano dei limiti che non bisogna valicare. E riguardo alla clonazione, che è l'argomento più trattato in Eleinda, devo dire che comunque penso che mi comporterei esattamente come lei, nel senso che quando se dovesse nascere una creatura clonata, o comunque penso che non potrei trattarla diversamente solo perché è nata in laboratorio. Quindi Eleonora è un po' l'esempio di una situazione ipotetica in cui mi potrei comportare, ecco. Però devo dire che anche se prendo molti riferimenti da Eleonora, un pochettino di me c'è anche nello scienziato, il dottor Brandi, nell'antagonista. Sì, perché comunque lui, vabbè che sfoga il mio lato oscuro, diciamo, però anche è lui che sperimenta, è lui che crea, quindi è più simile a me da quel punto di vista quando si tratta di inventare o comunque giocare, anche se queste cose riguardo alla scienza mi spaventano, perché se credo che ogni creatura ha un'anima, allora queste spinte degli scienziati non so fino a che punto, cioè quando, fino a che punto devono andare, fino a che punto possono andare. È un argomento difficile che quindi in Eleinda provo a mettere in gioco, a creare un dibattito.
Sì, un po' il conflitto fra scienza e etica, no?
Sì, esatto.
Fino a che punto la scienza è giusto che arrivi, perché dopo si sconfina e si arriva anche magari a creare delle aberrazioni, no?
Qualcosa, esatto,
di
sì.
Anche eccessivo a livello di sperimentazioni. Ed inumano anche per chi sperimenta.
Sì, perché sembra che non ci si ponga limiti alle
sì,
scoperte.
Sì, che non ci sia nemmeno più nessun tipo di limite a livello morale, no?
Sì.
Cioè, basta scoprire, poi tutto il resto passa in secondo piano, cioè, si passa sopra la vita e sopra qualsiasi regola proprio.
Sì.
Allora, al termine del libro si accenna un seguito delle vicende narrate, ci stai già lavorando?
Sì, in realtà io e l'editor abbiamo già due mesetti che stiamo editando, quindi penso che uscirà a gennaio-febbraio 2016 e posso anticipare qualcosa così a livello
sì,
di trama?
Sì.
E dunque continuerà il viaggio di Eleonora e Indaco, la scoperta di nuove leggende per radunare i draghi rimasti in un nuovo regno dei draghi, ma nel frattempo c'è sempre la minaccia del dottor Brandi, perché non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire il suo esperimento, perché d'altronde l'ha creato lui, e quindi prova una nuova invenzione. E il laboratorio studia la formula dell'immortalità, che però in questo caso sarà inversa, nel senso proverà una mutazione, cioè a rendere Indaco un essere umano.
Ah.
E attraverso un virus, qui siamo forse più nella fantascienza, in Elenda 2. E nel secondo avrà più spazio anche Alessandro, che sarebbe l'amico barra qualcosa di più per Eleonora, che anche lui conoscerà un drago, e questi legami verranno poi tutti compromessi, sia per Alessandro, che incontra un drago e si legherà come Eleonora con Indaco, sia perché Eleonora, trovando Indaco che diventa umano, come reagirà, perché il draghi, comunque il rapporto che si crea tra gli esseri umani e i draghi è un qualcosa che non si crea con nessun altro essere, perché coinvolge sia a livello emotivo, empatico, e a livello, vabbè, la comunicazione, quella del pensiero, non è poi così originale, perché ultimamente anche film, libri, se ne parla, tutti hanno la capacità di leggere nel pensiero, sembra, però tra di loro c'è diverso, che questo coinvolgimento avviene anche tramite il contatto, cioè ad esempio quando Eleonora tocca Indaco, e questo succede anche nel primo, la sua pelle si macchia e diventa del suo colore, oppure quando ci sono delle situazioni di pericolo e Indaco prova dolore, e anche Eleonora in qualche modo percepisce queste sue sensazioni, quindi è un coinvolgimento totale, sì. E poi ho scritto anche il prequel di Eleinda, come hai detto nella presentazione, e questo prequel lo sto adesso distribuendo gratuitamente tramite un'iscrizione via email, e quindi basta andare nel sito di Eleinda, che è valentinabellettini.wix.com/la/ Eleinda, c'è il modulino, basta inserire le mail e dopodiché arriverà. È gratis il racconto.
Quindi per chi volesse, ripetilo così magari.
valentinabellettini.wix.com/Eleinda.
Ok, così avrete il prequel.
Gratis. No? Sì.
Gratis, gratuito. Benissimo. C'è qualcosa che voglio aggiungere, Valentina, così?
Penso di aver detto tutto.
Okay.
Ho timore di parlare troppo.
No, anzi. No, adesso tanto cediamo la parola alla nostra veterana Giulia. No. Madonna. Bene, Valentina, ti ringrazio per aver partecipato.
Grazie
e
a te.
Dopo bene, allora adesso diamo la parola. Tra un po'. Allora, io e Giulia ci conosciamo
da due o tre anni sicuramente.
Sì, da 2 o 3 anni. Poi di persona da un paio di mesi.
Sì. Però conta molto quello che abbiamo.
Sì, quello che abbiamo realizzato tramite
i social, che vedi. Chi sa usare.
No, perché di sa usare sono veramente, guarda, la scoperta di internet è stata qualcosa di spettacolare per questo settore anche. Allora, parliamo di Giulia Madonna, che è nata a Pescara il 31 luglio del 63, dopo la maturità scientifica Giulia ha studiato architettura presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara, ha collaborato con studi tecnici della sua città e presso istituti paritari è stata docente di corsi regionali di formazione professionale per arredatori di interni. Nel 2011 ha pubblicato il romanzo La stanza vuota, con cui ha vinto il premio della giuria. Nel 2012 a 5 Terre Golfo dei Poeti, dove si è anche classificata al terzo posto con un racconto dal titolo Ossessione. Il premio della giuria Valdivara Alessandra Marziale. In seguito ha preso parte a diversi concorsi, riscuotendo un buon successo presso i lettori, e aggiudicandosi con un capitolo il concorso di scrittura collettiva per la stesura di un romanzo collettivo organizzato da 24 letture, la pagina letteraria del Sole 24 Ore su Twitter. Dal 6 agosto 2014, giorno in cui è stato pubblicato il suo romanzo dal titolo Matatena, e lo mostriamo, sollevo così lo vedono meglio, ci sono alcune novità da aggiungere. Il romanzo ha avuto e sta avendo una buona risposta da parte del pubblico, grazie anche alla pubblicità fatta quotidianamente da Giulia Madonna sui social, specialmente Twitter. Ha ricevuto moltissime recensioni positive, è stato ospite di molte trasmissioni radiofoniche, Radio Italia 1, Radio Libriamo Web, Container Radio, Vivi Radio Web, e il 3 luglio a Grosseto è stata registrata TV9 una puntata di Quante storie vuoi con Francesca Ciardello e Dianora Tinti. Matatena si è aggiudicato il 4° posto al premio Nicola Zingarelli 2014. Per tutte queste ragioni l'editore Musica Os ha pensato di farne una seconda edizione, quella che avete visto, con una copertina nuova e distribuita in tutte le librerie d'Italia. In più, nel mese di ottobre Matatena ha ricevuto il premio speciale dalla giuria nell'ambito del premio Kafka a Gorizia. Bravo. No, devo dire che queste autrici sono veramente in gamba, perché uno pensa autori emergenti, no? Io a volte, quando soprattutto qualche anno fa, dicevo che mi occupavo di autori emergenti, scrivo anch'io giustamente da quando ero bambina, dall'età di 8 anni, quindi per me è un mondo che è assolutamente normale, però mi rendo conto che ci sono dei pregiudizi, c'è molta stupidità in giro, nel senso che uno dice autori emergenti e la gente pensa ma chissà questo, questa che fa e questi che fanno, sono emergenti, invece sono persone, prima di tutto devo dire che da 5 anni che opero in questo settore, ci tengo a dirlo, squisite, sensibili, persone meravigliose ho conosciuto, e in più sono persone veramente in gamba, i loro libri veicolano sempre dei messaggi, sono pieni di sensibilità, e quindi io ritengo veramente limitante l'opinione di certe persone che quando sentono parlare di emergenti. Io una volta durante una presentazione ebbi quasi una discussione con uno degli intervenuti che disse: vabbè, ma qui presentate gli emergenti che li presentate a fare. Ecco, io vorrei spezzare più di una lancia, perché invece gli emergenti poi si danno tanto da fare, magari c'è gente come, non lo so, chi scrive libri di ricette, libri di cucina, perché è un personaggio pubblico, perché è ammanicato e va subito sulle vetrine, no, delle principali librerie. Invece ci sono persone veramente in gamba che hanno magari fatto un percorso di studi, che fanno la gavetta e devono sudare le 7 camicie per avere un po' di visibilità. Quindi io ritengo che invece promuovere gli emergenti ed essere un emergente di un certo tipo, tanto di cappello, insomma, quindi io ci penserei 2 volte prima di dire sciocchezze, aprendo la bocca giusto per dare fiato, come spesso accade. Vabbè, chiusa parentesi, non ci accaloriamo, che tanto ecco, non serve a niente, chi può capire capisce. La trama di Matatena, un segreto tenuto nascosto per lunghi anni, una scoperta sconvolgente, un uomo di successo e una donna in carriera, un artista squattrinato ma geniale, autore di un quadro misterioso. Immersa nelle atmosfere di una Trieste nebulosa e di una Venezia dal fascino liquido, si agita l'intrigante storia di Eugenia e Francesca, amanti sanguigni, dolci quanto irascibili. Matatena è un romanzo in cui le vicende dei protagonisti si tingono di passioni travolgenti, in un vortice senza fine che si abbatterà inesorabilmente sulle loro vite. Amore, sesso e arte si mescolano nei luoghi del sogno e del sentimento. Matatena costruisce un'epica di esperienze umane tra gioie e paure, attraverso un disegno sapientemente tracciato dalla penna di Giulia Madonna. Adesso uno degli attori leggerà l'estratto da Matatera e se si presenta, si avvicina. Nome e cognome?
Io sono Vicente Tajano, vengo dall'Ecuador e faccio il corso intercultural theater.
Benissimo, con l'associazione Notturno Sud, sì. Quindi perfetto, prego.
Estratto da Matatella di Giulia Madonna. Così un pensiero folle gli balenò nella mente, a consolare la sua anima tormentata. Avrebbe dipinto il ritratto di Francesca, la vera Francesca che aveva tanto amato e che ora era per sempre svanita. Voleva fissare davanti ai suoi occhi il ricordo del viso bellissimo di Francesca, così come la sua mente lo ricordava. Allora prese distinto colori e pennelli e trascinato da un ratto di follia iniziò a dipingere. Lui che da sempre fuggiva il ritratto dal vero e il figurativo ed era un forte sostenitore della pittura astratta e informale, adesso era lì, preso come un scolaretto emozionato, a dipingere linea dopo linea, tratto dopo tratto, a memoria il viso bellissimo di Francesca. Le mani andavano libere e veloci, a rincorrere il ricordo di quegli occhi di fuoco pieni di emozioni, le labbra dolci e gli zigomi forti e pronunciati, i capelli lunghi e fluenti. Più dipingeva e più si emozionava. La vedeva lì, davanti a sé, quasi viva, come se stesse uscendo dalla tela, come quella smorfia di sorriso compiaciuto, quel tratto inconfondibile sul suo viso che da sempre lo emozionava e conquistava. Dipingeva e dipingeva, tanto da nebbiare lo sguardo, ma con la mano si asciugava le lacrime e continuava senza sosta nel suo folle gesto, l'ultimo suo gesto d'amore per me.
Bene, abbiamo fatto anche una lettura internazionale. Bravo. Tu di dove sei?
Ecuador. È difficile per te, non è facile, quindi è stato bravissimo. Un'altra lingua non è facile.
Allora, domande a Giulia. Nel romanzo, Giulia, vengono affrontate molte tematiche, per esempio il concetto di bellezza che ostacola. Questo aspetto fa soffrire non poco la protagonista. Cosa puoi dirci al riguardo?
Allora, innanzitutto diciamo due cose su questa protagonista. Allora, la protagonista femminile si chiama Francesca, una ragazza di 25 anni, vive a Trieste. È una studentessa talentuosa di architettura e ogni giorno prende il suo treno per andare a Venezia, perché siamo nel 1988, allora non ancora c'era la facoltà di architettura a Trieste. E la sua caratteristica a vista è la sua bellezza, una bellezza straripante. Però questa sua bellezza gli sarà d'ostacolo alla sua felicità, perché nell'amore tutte le persone che incontra, i ragazzi che incontrerà, la vogliono avvicinare solo perché la vogliono avere fisicamente, cioè vedono solo la sua bellezza, non capiscono che oltre a questa bellezza c'è ben altro, c'è un'intelligenza, c'è una sensibilità, quindi questa sua bellezza non gli porterà felicità nell'amore. E anche nel lavoro, perché poi in seguito scoprirà uno scandalo mediatico, la vedrà coinvolta lei e un altro personaggio, proprio perché è bella, perché se fosse stata un po' bruttina sicuramente non c'entrava. Io questo l'ho voluto, questa tematica l'ho voluta mettere proprio anche un po' controcorrente, perché siamo in un'epoca in cui invece la bellezza è in primo piano, vediamo che tutti quanti fanno di tutto per mantenere non solo la bellezza ma la giovinezza. Addirittura a 18 anni ci si fa regalare l'operazione per incrementare il seno, le labbra, cioè a 18 anni, assurdo. Quindi dobbiamo dire questo, certo la bellezza non può essere un problema, non è un problema, però diventa un problema quando è l'unica tematica che noi portiamo avanti nella nostra vita, non creiamo una bellezza interiore, purtroppo la bellezza è destinata a scomparire con gli anni. Cioè,
poi Francesca, essendo, scusami se ti interrompo, anche molto sensibile, sicuramente si sentiva usata, no?
Certo, infatti, purtroppo questa bellezza, io credo che a volte quando una persona è troppo bella, se lei, la persona sbaglia a puntare tutto sulla bellezza, questo è un errore, ma anche se non punta su questa cosa, punta su altre cose, cosa che fa lei, sono gli altri che purtroppo è quasi uno scudo che c'è, è tra un filtro che c'è tra te e gli altri, perché gli altri vedono solo la cosa, cioè catturi per buchi per la tua bellezza, però poi non capito ci sta ben altro. E quindi ho voluto mettere questa tematica perché effettivamente io credo che è un problema di oggi, cioè il tenerci troppo all'estetica e magari non curare l'interiorità, che poi è quella più importante, che poi alla fine ci rimane negli anni, perché purtroppo la bellezza poi sparisce, cioè ci facciamo vecchi tutti quanti, ha voglia a fare le operazioni, cioè, bene o male,
gli anni passano.
Cioè ci sono quelle belle che invecchiano anche bene, i belli che invecchiano, però comunque invecchiano, quindi purtroppo bisogna capirlo, l'ho voluto dire, insomma, sperando che, vabbè, non...
No, poi per la donna è sicuramente un tema, no?
È anche un peso che si portano appresso, le donne belle che purtroppo devono mantenere questa bellezza, ok, però cioè, c'è ben altro, cioè a volte... Ci vengono, per esempio, è successo anche nel governo appunto attuale, sono state accusate le ministre che dicevano che sono state bestellate perché sono belle. Però vabbè, sì, sono belle, però qualche cosa pure sapranno fare, non penso che sono belle. Purtroppo la bellezza, soprattutto per una donna, diventa un ostacolo, cioè non sa perché sta là, perché è bella, cioè magari è anche brava, sicuramente è bella, ma sarà
sì,
anche
brava.
Sì,
uno deve essere brutto, così almeno...
È intelligente, dicono, il bello è cretino, mica è detto, non è...
Allora, un altro tema presente, Giulia, è quello della paura di amare, che segna la storia tra Eugenio e Francesca.
Sì, la paura di amare è una tematica che investe l'altro personaggio, Eugenio. Eugenio è il lui della storia d'amore, lui è un artista di 30 anni, in ascesa, bohemien squattrinato, però molto geniale. E perché ha questa paura di amare? Lui quando incontra Francesca si innamora follemente di lei. Però lui lotta contro questo sentimento, ma non perché è un atteggiamento che lui ha, perché vuole fare il tipo, assolutamente è una risposta che ha a quella del suo passato, cioè lui è nato da una non famiglia, in quanto i suoi genitori si sono sposati solo perché aspettavano lui, quindi c'è stato un matrimonio riparatore, e questo matrimonio riparatore non ha portato nessuna felicità, quindi questo bambino c'è stato un divorzio, questo bambino è stato messo in collegio, poi è stato ripreso dal padre con una nuova compagna, ma questa compagna gli ha fatto mille angherie perché non lo amava, e alla fine il padre per risolvere il problema lo ha arruolato a insaputa del ragazzo in finanza ed è stato spedito al confine, quindi questo ragazzo vive questa mancanza di affetto sulle sue spalle dolorosamente, aspetta questo amore alla famiglia che non arriverà mai, quindi come si cura? Incontrando l'arte, lui è una sorta di medicina per i suoi dolori, perché riesce a trovare attraverso l'arte la libertà, perché l'arte ti dà la libertà, e quindi si apprende questo senso di potenza sul mondo, e per cui si sente in equilibrio. Quando incontra Francesca, purtroppo si è preso, perché questa ragazza è molto bella, molto intelligente, ha tantissime qualità che lui capisce e apprezza, però ha paura di lasciarsi in questo amore, perché dice poi adesso d'ora in poi la mia serenità dipende da lei, non vuole che accada quello che è successo in passato, cioè che la sua serenità dipenda dalle mani di un altro, quindi combatte con questo sentimento, e questo combattere purtroppo rovinerà questa storia, grande storia d'amore, perché lei aspetta che lui cambi, ma lui adesso va, adesso viene, la tradisce, non la tradisce, cioè non si sa che cosa... E quindi lei soffre, spera, ma poi alla fine si arrende, come accade spesso nei grandi amori, perché non puoi stare con una persona che è così, per quanto lui ti ami o tu la ami, però insomma ci vuole anche una certa tranquillità, non coerenza. Si può fare vivere un amore così doloroso, insomma. Purtroppo è la risposta che lui ha del suo passato, noi siamo il nostro passato, noi siamo la nostra famiglia, è inutile dirlo che è così.
Allora, un altro tema che mi ha incuriosito nel tuo libro è quello relativo alla solitudine insita nella creazione artistica che finisce per allontanare i due innamorati. Qual è il tuo pensiero?
Guarda, allora l'arte in un primo momento unisce i due innamorati, perché giustamente lui è preso da lei, lei diventerà la sua musa ispiratrice, non solo per la sua bellezza, ma perché è una ragazza molto intelligente, quindi lo ispirerà molto. Lei invece da parte sua è perso in lui, perché finalmente, stando a contatto con un artista, può vivere a piene mani che cos'è la vita di un artista, cosa che ha solo studiato sui libri fino ad adesso. Quindi all'inizio l'arte li unisce molto, però poi cosa succede? Che l'arte è una tipica professione, diciamo, io le definirei più missione, perché non è proprio una professione, che ti richiede la vita, ti richiede il tempo, quando devi scrivere, quando devi scolpire, quando devi dipingere, tu mica puoi pensare a vivere, tu hai solo quel pensiero. Quindi
no, uno viverebbe solo per
quello, quindi ti estrai dalla vita, hai bisogno di togliere tempo alla tua vita, quindi questi due ragazzi inevitabilmente si devono allontanare, lei perché deve studiare, gli studi di architettura, lo fatti pure io sono tosti, quindi non ti concedono istanti di tempo perso. Lui deve dipingere, quindi quest'arte che all'inizio li unisce poi li separerà, e quindi lui poi sarà un tipo che diventerà un artista proprio che spingerà avanti questa sua artisticità in maniera esagerata, diventerà addirittura una sociale, perché lui odia il mondo, lui ha un odio verso tutti perché non ha avuto niente dal mondo, quindi diventerà tipicamente, come possiamo fare un esempio, io un artista che adoro da sempre, Michelangelo Buonarroti, lui era considerato un burbero, una sociale, lui quando c'era da scolpire una statua, addirittura si addormentava per terra, lui non mangiava, non dormiva, non gli interessava nulla. E Eugenio sarà un tipo di questo, una tipologia di questo artista, cioè un artista che vive solo per l'arte. Quindi invece lei, naturalmente pure lei si dedica allo studio e tutto quanto, però poi diciamo riesce più a mitigare questa cosa, insomma. Quindi l'arte, c'è questo problema, addirittura abbiamo saputo ultimamente da parte di quello scrittore Philip Roth, che ha deciso di non voler scrivere più perché ha raggiunto il successo. Purtroppo questo succede a tutti coloro che poi raggiungono il successo, lo vedo tanto rincorso, siccome le case editrici, i lettori richiedono sempre faccia altri romanzi, per lui è nato una sorta di lavoro, non è più uno scrivere per il piacere, quindi alla fine si arriva addirittura a quasi a rinnegare questa arte, perché diventa ti fa cogita la vita, quindi è effettivamente è un po', c'è chi lo vive con felicità e certi invece che ne soffrono di questa doversi estraniare dalla vita di tutti i giorni, riesce a guarire queste sue ferite del suo passato con l'incontro di è proprio per questo che cercherà di lottare con questo sentimento verso Francesca, perché ha paura di perdere la sua libertà, cioè ripeto, come vi ho detto prima, la sua serenità poi non è più nelle sue mani, ma nelle mani di un'altra persona, cioè di Francesca, quindi lotterà come un lupo per non perdere questa sua libertà di vita indipendente. E invece Francesca la libertà ce l'ha dentro di sé, lei è una ragazza fortemente libera come natura. Il problema è che la sua famiglia, a differenza di quella di Eugenio, è costituita la sua famiglia da suo padre e sua nonna, perché la mamma è morta dandola alla luce, è una famiglia ossessiva, troppo affettuosa, troppo la tiene dentro come una gabbia dorata, troppe regole, troppi orari. Forse il padre sente molto forte questa responsabilità di dover fare padre e madre, e quindi lei sceglie gli studi di architettura proprio per poter esprimere la sua libertà che ha dentro, che non può assolutamente vivere in altra maniera, perché il padre è troppo severo, è troppo pesante proprio, anche se la ama, però la ama in maniera. Quindi come vediamo sono due personaggi in antitesi, lui senza amore e nella libertà dell'arte trova la sua serenità, lei invece libera dentro di sé, però soffocata dal troppo amore della famiglia. Quindi ci sono i due opposti, chi non ti ama per niente e chi ti ama troppo, alla fine è anche brutto,
sì, questo, anche l'amore eccessivo,
esagerato, che non ti lascia di muoverti, ti mette gli orari, ti mette le strette. Lei infatti sceglie questi studi e poi lui che gli dà il senso di libertà, però è solo un'idea, perché poi deve sempre tornare a casa orario, ecco. La bacchetta e strilla e lei le soffoca quella sua libertà interiore.
Allora, un elemento sempre presente tra i personaggi è il rispetto, in quale forma si esprime?
Guarda, io l'ho voluto mettere questo argomento, questa tematica, perché i personaggi sono 4 o 5 personaggi, ciò che accade, ciò che fanno, le scelte a volte non sono condivise dai vari personaggi, però c'è sempre il rispetto della scelta dell'altro. Per esempio Eugenio, quando lei decide di lasciarlo perché scopre un suo ennesimo tradimento e lei quindi alla fine non ce la fa più, lo lascia, lui prova a recuperare questa storia, ma lei non vuole sentirlo più e se ne va. Lui invece la ama ancora, la continua ad amare per oltre 20 anni, rimanendo solo nella sua vita, lui e l'arte, e il resto tutto fuori, non vuole nessuno. Però lui non è che la soffoca in questo tentativo, rispetta questa scelta di lei, anche se lui continua ad amarla con una grande sofferenza. Oppure il figlio che avrà poi Francesca, lei non gli dirà mai che è suo padre, perché lei ha proprio non vuole raccontare questa storia. Il figlio ci soffre, però rispetta questa scelta della madre, non sta là
appressata,
capisce che è un suo problema. Quindi sebbene non condividano le scelte l'uno dell'altro, io ho voluto mettere questa tematica perché secondo me oggi non c'è assolutamente questo concetto del rispetto. Tutti quanti urliamo, ognuno vuole avere ragione, quello che dico io è giusto, ma chi te l'ha detto? Sono tutte giuste i punti di vista, però bisogna rispettarsi. la condivisione, il convivere l'uno
al confronto,
il confronto, infatti quello che sta succedendo nel mondo, poi perché vabbè, quelli sono pazzi,
sì,
però perché sono convinti di avere ragione, non sono gli unici, non esiste sulla faccia della terra, e rimangono solo loro che fanno, si bevono il petrolio, si ricoprono con la sabbia che c'ha, non lo so, e effettivamente, e perché proprio non c'è voglia di volersi venire incontro, invece è molto importante, il rispetto è fondamentale.
Bene, in pratica un altro argomento da te affrontato nel romanzo è la strada per ottenere il successo, percorsa in maniera diversa dai due protagonisti.
Sì, loro due, lei studentessa talentuosa, lui un artista in ascesa, raggiungeranno il successo, lei diventerà un architetto di fama mondiale e lui un artista di fama mondiale, ma questo con tanto sacrificio, perché certo non è che fai così e diventi famoso. Lui, l'ho già detto prima, ci diventerà con la rabbia che si porta dentro, quindi si chiuderà in casa, lui il mondo è completamente fuori, infatti in un certo punto del romanzo si narra che lui ha una sola forchetta, un solo coltello, un solo cucchiaio, un solo piatto, un solo bicchiere, che non vuole nessuno, deve stare da solo. Cioè, lui ormai è deluso, del resto il dolore che ha avuto nella sua vita, poi questo amore grandissimo finito per causa sua, e quindi lui si chiude il riccio e diventa una sociale e si trega solo al latte, con questa sua rabbia che si porta dentro arriva al successo, perché poi è anche molto talentuoso. Lei invece farà tutta un'altra strada, lei certamente ha molto talento, però verrà aiutata perché viene scoperta nella sua facoltà, per una celebre facoltà di Venezia, da un suo professore che è un architetto di fama mondiale, diciamo del calibro di Renzo Piano, diciamo. Questo si chiama Carlo Dell'Olmo. È un uomo speciale, perché nonostante sia un uomo di grandissimo successo, quindi lui costruisce in tutto il mondo, cioè non è che solo fa la manzardina oppure il resto insegna a Venezia, quindi è una facoltà importante, lui non è un uomo che si è arroccato sulla sua torre d'avorio e guarda tutti dall'alto in basso, come purtroppo succede quando si raggiunge il successo. Lui è un uomo che è rimasto con i piedi per terra, lui si gira intorno in cerca di giovani da poter aiutare, per trovare anche dei talenti, vede questo talento in questa ragazza e la invita nel suo studio, quindi da questo momento per lei si aprono le porte, si spalancano le porte dell'architettura con la maiuscola, comincerà a collaborare con lui piano piano e poi lei è brava, aiutata, quindi quest'uomo è una cosa strana, cioè possibile, ci sono ancora delle persone così, è successo anche nella storia, che personaggi che poi sono diventati famosi lo sono diventati non solo perché erano bravi, perché hanno avuto il momento, la persona giusta al momento, ci vuole un po'
sì,
di fortuna.
Sì, la prende sotto la sua ala, no, come se fosse una figlia.
Infatti non solo per il lavoro, ma anche nella vita, perché lei poi andrà via di casa, rimasta incinta, da sola, l'aiuta quasi come una figlia. E per questo scoppierà anche uno scandalo, che lui sarà coinvolto e dovrà prendersi un anno sabbatico per questo fatto, che però lui non rinuncia a aiutare questa ragazza, perché le vuole bene, le fa tenerezza, poi è veramente una persona molto talentuosa, infatti diventerà famosa anche lei, e in un certo senso possiamo dire questo, che tutta questa generosità alla fine gli ritornerà indietro, perché poi lei diventerà il suo delfino, lei sarà con lei che quando lui morirà porterà avanti il suo discorso architettonico, quindi tutto ciò che lui ha costruito non verrà dimenticato, anzi lei continuerà questo discorso architettonico inserendo dentro qualcosa di suo, di personale, quindi ecco che alla fine il concetto di dare e poi riavere, perché così come tu dai, qualcosa ti torna indietro, non è possibile, a meno che trovi un muro davanti a te, però anche quello prima o poi un pochettino si sbriciola, si ammorbidisce, succede, bisogna provare.
Poi magari si ria anche da persone diverse.
Sì magari non proprio da quella, però il fatto di porsi in maniera generosa, allungare la mano, sicuramente dai aiuto, ma sicuramente qualcosa ti torna indietro, e poi anche la gioia di aiutare, già quella è una grande gioia che tu dai, quindi ti torna sicuramente qualcosa indietro, sicuramente.
Certo. Allora, altro tema molto interessante, appunto la generosità, il tendere la mano, l'abbiamo detto, che contraddistingue il rapporto tra Francesca e il suo mentore Carlo Dell'Olmo, no? Quest'uomo, questo architetto.
È un personaggio importante perché nella prima parte si parla di questa storia d'amore molto tormentata, quindi è anche un po' duro da seguire questa, perché è dolorosa, cioè l'amore è folle, però poi c'è questo dolore. Perché purtroppo lui se lo porta appresso, Eugenio, cioè lui è innamorato, ma c'è questo dolore dentro, non riesce, c'è questa paura, cioè è normale, ha sofferto. Però poi nella seconda parte, come arriva Carlo Dell'Olmo, il romanzo si apre. È come se si aprisse la finestra al sole, lui è il sole, che è una persona positiva. E cambieranno i giochi, perché lei comincia a volare, comincia a fare non solo a studiare duramente, che a volte non sempre hai dei risultati, non sempre sei fortunata con gli esami, poi gli esami non è detto perché sei bravo, a volte no, sei bravo non ci riesci, e gli proprio gli cambia la via. Lui è genio, diventa pazzo, diventa geloso, convinto che lui è l'amante, Carlo è l'amante di lei, invece assolutamente non è così, però cambia, i personaggi proprio cambiano, la storia si apre proprio totalmente.
Allora, altri protagonisti della storia sono i mass media. Che ruolo hanno?
È un ruolo negativo, come pure lei ha detto. Io purtroppo non posso dire che, cioè, grazie alle mass media sappiamo di tutto, sappiamo, per esempio, qualche anno fa c'era l'influenza, ecco, sta arrivando, è arrivata a Milano, facevano la corona di questa influenza che è arrivata, faceva venire proprio l'angoscia, sta arrivando la
faceva venire l'influenza,
cioè sono utili da un punto di vista, perché adesso le notizie volano in un click, cioè non c'è manco bisogno, sto su Twitter, so già tutto, oddio mi piglia un colpo, perché nonna, manco che accendo la televisione. Però, a parte questa cosa della tecnologia, che comunque è una cosa positiva, io dico, li considero i mass media i responsabili della creazione della macchina del fango, cioè si crea uno scandalo mediatico intorno a Francesca e Carlo Dell'Olmo, naturalmente tutta una bolla di sapone che non è niente vero, lui verrà accusato di cose inenarrabili, dovrà prendersi un anno sabbatico, anche perché ha a che fare con Francesca e verrà considerata chissà un amante, chissà che cosa, e quindi succede di tutto, lui non abbandona Francesca, però poi
comunque, scusa se ti interrompo, anche la moglie di Dell'Olmo è un bellissimo personaggio,
sì, perché lei negli anni che sono stati insieme è stata accanto ad un uomo molto impegnato, per cui lei, per stare accanto a una persona di successo, devi stare sempre un passo indietro e devi essere accogliente. Lei capisce la cosa, sa benissimo che il marito è a parte molto più grande di questa ragazza, sa che li vuole bene come un padre, e quindi ripeto, tornando ai mass media, loro si crea questa polveriera, però poi non esplode perché non è vero nulla, però poi quando tutto si mette a tacere non vengono riabilitati questi personaggi, come spesso succede, abbiamo casi, sottotitoli, è morto di tumore perché l'hanno messo in prigione, non era vero niente, cioè proprio i mass media, purtroppo i giornalisti vanno, cartano l'onda, cioè in base alla notizia fresca lo è in prima pagina, quando poi la notizia non è più fresca, cioè una notizia per quello diventa l'ultimo trafiletto, magari se una persona viene incriminata, viene messa in galera, viene messa alla gogna, poi quando si scopre che non è così, non è che ci fanno un articolo in caratteri cubitali, oppure per esempio quello che assistiamo adesso, con questi casi di cronaca nera, ce ne sono stati tanti in questi ultimi anni, queste trasmissioni che si crogiolano nel raccontare, e anche il voyeurismo da parte del pubblico che scrive. Io una volta ci ho provato, mi viene un'angoscia a sentire queste trasmissioni, perché ci girano intorno, a te non dico niente di nuovo, proprio si crogiono in queste cose orribili, questi delitti,
però per la fine
non aggiungono niente, a volte sono anche di ostacolo alle indagini della polizia, dei carabinieri, quindi c'è un po' questa mania di voyeurismo in giro, e poi uno dei personaggi, il figlio di Francesca, utilizzerà i mass media, cioè proprio per quello che sono, cioè li prenderà per quello, cioè cavalcherà l'onda, nel senso che lui arriverà alla ribalta creando un effetto di disturbo a livello artistico con il suo gruppo, e diventerà famoso, arriverà nei telegiornali proprio cavalcando l'onda, cioè quella negatività che hanno i mass media, quindi non li riabilito, però cioè, effettivamente li descrivo in maniera molto negativa, ripeto, è utile tutto ciò che viene detto, però non c'è più quell'etica di una volta dei giornalisti che avevano un'etica, adesso l'etica,
serio,
ma forse non è manco colpa dei giornalisti, è colpa delle restare giornalisti, dei giornalisti, ma magari i giornalisti ce l'hanno anche un'etica, ma purtroppo se vogliono lavorare quello è, devi sbattere in prima pagina notizia, l'ultima notizia, poi ecco, quando c'è il terremoto, sempre il terremoto, poi è arrivata un'altra notizia, va il terremoto, via, e sì, cioè quelli stanno ancora là, tutte rotte le case, cioè, è così, è terribile, cioè, diciamo, ma devi andare secondo la notizia fresca, vabbè, ma quelle persone hanno ancora i loro problemi, non è che, quindi io li condanno abbastanza.
Allora, ci sono anche due altre tematiche importanti, la ricerca del padre e la scoperta della paternità.
Certo, abbiamo detto, il figlio di Francesca, Eros, lui proverà nei primi anni di vita a chiedere alla mamma chi è mio padre, ma lei non vuole rispondere, non vuole perché per lei è rinnovare il ricordo di queste cose di cui ha sofferto tanto, quindi lei non risponde, non risponde a nessuno, nessuno saprà mai chi è il padre di questo ragazzo. però quindi lui non chiederà più niente, però certamente un magone che si porta appresso. Come fai a vivere senza sapere chi è tuo padre? Il padre, i genitori sono le nostre radici, quindi lui non è che ricerca il padre consapevolmente, lo fa inconsapevolmente, diciamo, nel costruire la sua carriera, che lui sceglierà poi anche lui la carriera artistica, che è inevitabile. La madre architetto, cioè da un mondo artistico viene fuori un artista per forza, e in questo suo cammino che farà, alla fine troverà il padre, perché è proprio il momento che ha letto il passo che ha letto lui, non mi ricordo il nome, è un po' difficile, non ho manco capito. Vincenzo, va bene. E praticamente Eugenio dipinge il ritratto di Francesca, e questo ritratto è una sorta di surrogato del suo amore, cioè lui attraverso questo quadro, questo ritratto, lui continua ad amarla negli anni, e questo ritratto diventerà il mezzo attraverso il quale alcuni personaggi si rincontreranno, e quindi il figlio capirà che il padre capirà che il figlio, ma è una cosa, all'inizio nascerà un'amicizia tra di loro, e quindi che cambierà le loro vite, poi piano piano cominceranno l'uno a vedere nell'altro delle somiglianze, perché poi si somigliano parecchio. E quindi questo affetto che è spontaneo comincia a dire, poi c'è questo quadro che mette dubbi, quindi questo quadro li riunirà, e quindi il figlio capirà chi è suo padre, e suo padre capirà, e quindi questo sarà qualcosa che ancora di più sconvolgerà le carte della storia, perché poi alla fine il richiamo del sangue c'è sempre, è inutile.
Poi c'era questa sintonia particolare.
Sì, perché sono due artisti, gli artisti poi hanno un filo conduttore, c'è una sensibilità particolare, anche se Eugenio è un tipo molto scontroso, ma lui è solo un guscio dentro cui
una corazza,
perché lui è sensibilissimo, come tutti gli artisti, è solo una protezione che ha, perché ha paura di soffrire, ha sofferto troppo, quindi... E lui cambierà molto, Eugenio, quando scoprirà questo, cambierà totalmente, da come era tutto chiuso diventerà un uomo... quasi quasi dolce, quasi quasi fragile, perché poi alla fine lui è così, quindi riuscirà a togliere questa sua remora di lasciarsi andare, si lascerà andare in questo amore verso il figlio, quindi questo amore per lei scoppierà ancora di più, perché allora dice, allora ho fatto bene a continuare ad amare, davvero lei non mi ha tradito, cioè comincia a dire, allora ho fatto bene, cioè quasi quasi,
sì, perché lui
non è stata una stupidaggine,
lui vedeva sempre un po' come tutte le persone che soffrono, che magari non
sempre le cose negative,
affetto, certo, solo gli aspetti negativi,
invece quindi... la vita poi non è detto che sia tutta negativa, certo. Ci sono pure delle cose belle che magari ti passano davanti, non te ne accorgi, però ecco, se stai un po' più attento magari riesci ad afferrarle,
certo. Allora, dato che Maria Grazia Crozzoli, che è la terza autrice, non potrà partecipare, io ve la presenterò, se volete fare domande a Valentina e a Giulia, che sono qui, in base a quello che è stato detto, potete farle, una curiosità, qualcosa, se c'è, sicuri?
Succedeva sempre quando stavo all'università, sì, il professore finiva la lezione, tutti guardavano, avevamo pure la domanda, poi c'è una volta che non ho capito, scusi,
ma nemmeno mezza domanda, nemmeno proprio così,
a volte
c'era una domanda,
prego.
Ho notato che la famiglia è abbastanza un tema importante, centrale
nel mio romanzo,
Sì, e
ho messo anche due famiglie totalmente diverse, da una parte appunto quella di Eugenio, che non è una non famiglia, l'ho definita, perché purtroppo questo è successo, cioè naturalmente se succedeva adesso non accadeva, adesso si è molto più liberi, l'aborto, le cose, allora erano gli anni 50, quindi si sono sposati questi due ragazzi, rimasta incinta la fidanzata, e naturalmente quando è così un matrimonio non può essere felice. Invece dall'altra parte c'è questa famiglia che è un po' strana, perché la mamma è morta, quindi questo amore soffocante da parte del padre. Quindi sì, la famiglia è secondo me importantissima, la famiglia, perché poi adesso ci sono tante tipologie di famiglia, non c'è più la famiglia normale di sempre, ci sono anche famiglie allargate, però ecco, questo concetto è importante, perché noi veniamo dalla famiglia, cioè se abbiamo una famiglia normale, una famiglia allargata, però se è una famiglia in cui c'è comunque una certa serenità o ci si prova, sicuramente vengono fuori dei ragazzi, degli uomini, delle donne più sereni. Poi magari ci sono anche quelli che hanno avuto una famiglia terribile, però riescono a costruirsi, magari sono persone molto mature già da sé, ci sono delle persone molto forti, però di solito si assiste a delle persone con delle problematiche proprio perché magari con tante potenzialità proprio delle problematiche, perché non hanno avuto una serenità da piccoli. Tutto quello è la base, così come si dice la scuola elementare, è la base. Noi abbiamo il cervello più fresco, quello che prendiamo anche proprio nei primi giorni di vita. Quindi sì, la famiglia è molto importante, anche non è necessario che sia quella tradizionale, può essere anche una famiglia strana, perché adesso le famiglie non sono più magari formate da due donne, da due uomini, c'è solo la mamma, c'è solo... Però l'importante è che ci sia amore, cioè ci sia disponibilità. Questo è importante, perché poi i bambini, a parte che è bello dare amore, però tu hai una responsabilità, quel bambino, cioè dipende da te, non solo dargli a mangiare, ma proprio il tuo amore, la tua dolcezza, la tua disponibilità. La famiglia per me è molto importante. Poi no, penso che sia la cosa più importante della società. Ecco perché adesso la società sta un po' a rotoli, perché le famiglie sono un po' tutte un po' sgangherate. Quelle che riescono a rattoppare i pezzi, bene o male, ce ne sono anche gli esempi di famiglie allargate, felici, molti perché sono separati i genitori. I ragazzi, io vedo anche mio figlio, che noi siamo sposati, io e mio marito, è un ragazzo sereno, non lo dovrei dire io, lo dicono gli altri. I suoi amici magari hanno i genitori separati, io vedo che, per quanto povere stelle, sono magari dei ragazzi con tante potenzialità, però si vede che hanno dei problemi, perché non avendo alle spalle una famiglia, non dico felice, ma almeno serena, insomma, diciamo. Anche tiriamo a campare, però insomma, ecco, non queste conflittualità che sono deterioranti per una personalità, per un futuro sicuramente. Grazie. Prego.
Allora, se c'è qualche altro intervento?
No.
Okay. Allora io ringrazio Giulia, grazie
a voi che siete così numerosi.
Io mi congedo da Giulia e proseguo con Maria Grazia. Sì, poi a commiatarti. Allora, purtroppo, come dicevo, Maria Grazia non può essere qui. Io non vorrei inciampare travolgendo il PC. Maria Grazia Crozzoli, che io ho conosciuto di persona a Firenze in occasione di un'altra presentazione, ha scritto un libro molto bello, qui io, Claudia Pluck, si parla di animali, come Valentina, Maria Grazia, un grande amore per gli animali, anche se inizialmente, come ci spiegherà nelle risposte alle domande che io le ho posto, che vi andrò a leggere, tramite appunti che lei mi ha dettato ieri sera quando mi ha detto che non ce l'avrebbe fatta venire, e in pratica l'amore per i cani non era proprio nel suo DNA, anzi lei da bambina aveva avuto una brutta esperienza con un cane e da lì si era completamente bloccata. Poi invece, tramite la sua compagna Claudia, si è avvicinata a questo mondo e è nato un grandissimo amore invece nei confronti dei quattro zampe. Allora, Maria Grazia Crozzoli nasce a Torino nel 1962, terza di quattro figli, la più scalmanata, la meno dedita allo studio, ma da sempre amante degli animali, che vedeva e vede come esseri senzienti, capace di manifestare i loro sentimenti nella forma più genuina. Lei ha conseguito la laurea in scienze motorie, il diploma di specializzazione, ha intrapreso la carriera dell'insegnamento dedicandosi a ragazzi diversamente abili, attività che definisce divertente e simpatica e che svolge tuttora presso l'Istituto Professionale dell'Arte Bianca di Neide, in provincia di Cuneo. A 35 anni, dopo vari ripensamenti e lotte interiori, decide di seguire le sue reali aspirazioni. Abbandona così la grande città, si trasferisce in una piccola e ridente borgata dell'Alta Langa. Attualmente vive, sempre a contatto con la natura, insieme alla sua compagna Claudia, ha una boxerina di nome Birra, un labrador di nome Tritta e un cane fantasia di nome Tio. Autrice dei romanzi Io, Claudia Pluck, edito nel 2011, del suo sequel Pluck, mia madre, entrambi pubblicati da editoriale Castelnegrino, alterna momenti di scrittura ad altri di gioco sfrenato con i suoi amici a quattro zampe. Adora scrivere e leggere. Lettura e scrittura sono per lei momenti di distacco e arricchimento, un ottimo modo per fermare i ricordi senza che si perdano nell'oblio. Allora, la trama del libro, questa è la storia di un grande amore, quello tra Grazia, Claudia e Pluck Opero. È il racconto dei loro 10 anni di vita insieme, tra allegria, tristezza, colpi di fortuna e guai, un omaggio alla famiglia al di là degli schemi. Passato, presente e futuro si mescolano continuamente tra le pagine di questo libro che racconta il viaggio meraviglioso e contraddittorio che è la vita. Una vita che molti non tarderebbero a definire diversa, deviata o sbagliata, ma che in fondo è incoerente, divertente, malinconica, impegnativa, proprio come quella di tutti gli esseri umani. Allora, ora io chiamerei a leggere l'estratto di Claudia Pluck, nostra attrice, che si chiama Domitilla. Il cognome?
Quell'anno lavoravo a Torino. Quasi ogni giorno passavo regolarmente a salutare mia mamma, per rientrare a casa sempre a pomeriggio inoltrato. Anche per questo, sulle prime, mi ero dimostrata titubante a prendere un cucciolo. 8 ore in casa da solo mi parevano una vera crudeltà. Ma questo era un pensiero che non avevo condiviso con Claudia, che aveva risolto brillantemente il problema. Pelo era diventata il suo prolungamento. Trascorreva le giornate con Claudia alla comunità alloggio, facendosi coccolare e strapazzare dagli utenti, o dormendo comodamente sul divano. Il divano, appunto. Come si può spiegare a un cane che su un divano può salire e su un altro no? Nella sua testa è sempre e soltanto un divano. Le linee programmatiche per l'educazione di Pelo, decise in precedenza, si stavano già frantumando. Sedute sul divano, il nostro, osservavamo i suoi movimenti di avvicinamento. Rincorsa, stacco e patapompete, muso a terra. Adesso ci riprovo. Rincorsa, stacco e... ecco, ci sono! Sbadabam, di nuovo a terra. All'ennesimo tentativo, quando arrancando riuscì finalmente ad appoggiare 2 zampe sopra, una mano entrò in aiuto. La felicità che traspariva dai suoi occhi, mista a una certa titubanza a esternarla per l'incertezza delle nostre reazioni, ci fece scoppiare a ridere. Come non premiare con infinite coccole quella nuova conquista, quella sua scalata al suo personalissimo Everest? La prima regola si era dissolta. Rimaneva il divieto di accesso al letto, che durò qualche giorno in più. Quello alla camera fu infranto la seconda notte. Claudia lavorava su 3 turni e spesso passava le notti fuori. Io, che non sono proprio la roccia che voglio far credere di essere, non potevo e non volevo permettere che quella cucciola indifesa e ancora spaesata dormisse tutta sola nell'entrata. Così il suo cestino in vimini trasmigrò in camera. Per di più la cucciola soffriva enormemente la solitudine. Ricordo una mattina particolare in cui decidemmo di lasciarla a casa un paio d'ore. Un disastro, tutto allagato da varie pipì e dal secchio dell'acqua per le piante capovolto. E le piante, accudite con grande cura, completamente divelte. Dispetti, paura, noia. Mi vengono in mente le parole di James Wan. Non sarà per molto, non vuol dire nulla per un cane. Tutto quello che sa è che te ne sei andato. Fu impossibile arrabbiarsi. Dimostrò la gioia sfrenata per il nostro rientro con tutto il corpo. Quello non scodinzolava con frenesia e basta. Nei momenti di massima felicità, in sostanza sempre, si piegava a fisarmonica, quasi attorcigliandosi su se stessa. È veramente difficile sgridare un cane, soprattutto quando incontri il suo sguardo e quando ti accoglie con tale e tanta felicità. E poi, nella loro testa non ha nessun significato. Innanzitutto non hanno il senso del tempo. Cosa vuol dire? O li cogli sul fatto, oppure se arrivi 5 minuti dopo il danno, non collegano la sgridata a ciò che hanno combinato. Il rischio è quello di innescare un meccanismo di timore al rientro del proprietario in casa, soprattutto se la cosa è ripetitiva. L'ideale sarebbe far finta di non vedere e riparare i danni quando loro non ci sono. Ma in un appartamento di 3 stanze, soprattutto per l'odore che proveniva dal pavimento quasi traslucido, la cosa non era consigliabile.
Ah,
Allora, dopo questa cattivante lettura di Domitilla, c'è stato un momento di impasse di internet. La storia si apre con il racconto di una sua delusione d'amore per un uomo, per poi proseguire con l'innamoramento corrisposto per Claudia. Un passaggio che avviene in maniera del tutto naturale in te e senza conflitti con tua madre, un amore descritto con freschezza, delicatezza e entusiasmo, e che sa molto anche di amicizia, di valori condivisi. Vuoi parlarcene, Maria Grazia? Maria Grazia non c'è, giustamente, comunque mi ha dettato la risposta. Beh, è un amore nato per caso e che dura da quasi 20 anni. Se torno indietro nel tempo, penso che mai avrei immaginato la vita come si è sviluppata. Se poi penso che avevo il terrore dei cani, mi viene da sorridere. Con mamma non ci sono stati conflitti, nel senso che le mamme hanno l'occhio lungo e lei, insieme a mio padre, già sapeva che avrei condiviso la mia vita con una donna, cosa che io ho scoperto a 35 anni. Seconda domanda. Tu e la tua compagna Claudia negli anni avete ospitato e allevato un numero notevole di quattro zampe, senza destinare né tempo né energie. Il vostro impegno è stato ripagato da? Risposta di Maria Grazia. Da una grande riconoscenza fatta di code frullanti e musi sorridenti. Gli animali, in particolare i cani, riescono a mettere davvero in pratica il carpe diem, il qui e ora. Cosa non da poco in un mondo dove la velocità è sempre la meglio. Ecco ciò che mi hanno insegnato, è l'amore puro e incondizionato e a vivere il presente dimenticando offese e lasciando da parte il rancore. Terza domanda, dalla lettura di Io, Claudio e Puck emerge un ritratto molto nitido del tuo carattere. Vivacità, purezza, entusiasmo, altruismo, vitalità, emotività. Ti rispecchi in questi tratti caratteriali? Colpisce soprattutto il tuo non avere età, la candida purezza della tua anima. Risposta di Maria Grazia. Ultimamente dovrei concedere più tempo a questa qualità che la stanchezza mi sta facendo dimenticare. Scontrarsi con la vita, lottando con i mulini a vento, non ha senso. Ma cogliere il buono che ci dà ci mantiene giovani e fa emergere il lato bambino. Quarta domanda. Il tuo legame con i quattro zampe è molto forte, ne vivi all'ennesima potenza gioie e dolori. Nel tuo libro descrivi le difficoltà incontrate nel porre loro divieti funzionali, oltre che a una serena convivenza al loro stesso benessere. Come nel caso di Cico, figlio di Pucca, che a un certo punto, come narri, aveva deciso che era arrivato il momento di assumere il ruolo di maschio alfa. Vuoi parlarcene? La risposta di Maria Grazia. È stato un percorso duro, mi sembrava di tirargli dei calci in faccia, ma era necessario e ciò che mi ha fatto soffrire era il non riuscire a spiegargli perché avevo mutato il mio comportamento così di colpo. In un certo senso ha fatto da cavia saggia, e il rapporto con lui è diventato poi di pari stima e affetto. Entrambi abbiamo dato e ricevuto, e ognuno a suo modo ha dato il meglio di sé, che esplodeva in giochi, corse e carezze. A ognuno il suo spazio, senza limitare la libertà e nel rispetto della dignità propria della specie. Quinta domanda. In Io, Claudio e Plucca, più riprese, si sottolinea come quattro zampe siano capaci di profonda fedeltà e dedizione nei confronti di chi amano e di sviluppare empatia nei riguardi della sofferenza degli umani. Qualità queste non altrettanto riscontrabili negli uomini, purtroppo. Condividi tale punto di vista? Purtroppo sì, anche se non bisogna generalizzare. Non ricordo di aver conosciuto esseri umani che danno gratuitamente, senza pretendere nulla in cambio. Credo che sia una qualità rara, soprattutto di questi tempi. La corsa al potere, ad essere migliori senza mettersi nei panni dell'altro.
Io per prima non sono una santa, ma colore diverso. È tutto più genuino, più puro, più vero. Sanno ascoltare senza dare giudizi. Hanno pazienza e sanno ritirarsi quando l'aria che tira nasconde qualcosa di minaccioso. Si siedono, scodinzolano, sorridono, ti guardano. Io ci sono se hai bisogno. Allora, sesta domanda, come hai promosso e promuoverai questo tuo libro, Maria Grazia? Presentazioni, audio presentazioni tramite piattaforme sociali. Un grazie all'editore che l'anno passato ha promosso entrambi i romanzi che sono stati inseriti nella collana Storia Quattro Zampe in abbinamento alla rivista Oggi, nelle scuole tramite passaparola. In ogni caso, se volete leggerlo, basta andare su tutti i siti Amazon, IBS, Macrolibrarsi, eccetera, o direttamente alla casa editrice. È disponibile sia in versione cartacea che in versione ebook. Che tipo di feedback hai ricevuto da parte dei tuoi lettori? Direi positivo. Tramite email, profilo Facebook ho ricevuto commenti ottimi che mi hanno spinto a procedere nella scrittura. Allora, questa in pratica la presentazione di Maria Grazia. Ripeto, mi dispiace che sia qui perché ci teneva e perché sarebbe stato carino anche poterle rivolgere qualche domanda così. A questo punto, se non ci sono domande nemmeno qui, non ci sono. Io procederei con i ringraziamenti. Ricordo che al termine adesso di questi ringraziamenti noi concluderemo anche la diretta con Radio Emozioni da Bruxelles e con Tony Esposito, per poi dare vita tramite Riccardo Perna dell'Associazione Notturno Sud a un gioco letterario nel corso del quale verranno messi in palio i tre libri delle tre autrici presentate oggi, quindi Amata Tela di Giulia Madonna, Eleinda di Valentina Bellettini e Io, Claudio e Fluc di Maria Grazia Crozzoli. I miei ringraziamenti vanno in primis all'Associazione Notturno Sud nella persona di Riccardo Perna, che ha messo gentilmente a disposizione questo spazio, organizzerà il gioco letterario, ha deciso di allestire un buffet per i partecipanti all'evento. E vanno anche gli attori Giuseppe Blanco, Domitilla Brandoni, Vicent Andres Tagliano, che si sono cimentati oggi nella lettura degli estratti dei tre libri presentati, allo speaker teatrale, attore radiofonico Tony Esposito, che ha trasmesso in diretta questo evento sul suo canale web Radio Emozioni collegandosi da Bruxelles, a quanti hanno scelto di essere fra il pubblico e di partecipare a questa serata, a quanti condividendo e diffondendo la notizia di questo evento hanno collaborato alla sua buona riuscita. Buona serata e buon sabato a tutti. A questo punto io saluto Tony Esposito e ci congediamo da te, Tony.
Sì.
E ti salutiamo tutti quanti con affetto, un ringraziamento particolare a Radio Emozioni.
Bene Irene, grazie, grazie a voi, grazie a tutti lì. Beh, insomma, ho sentito quasi tutto il programma, tutto l'evento, è stata una cosa veramente meravigliosa. Intanto ringraziamo gli ascoltatori che sono stati tantissimi ad ascoltare tramite Radio Emozioni Live da Bruxelles, dove c'è stata la diretta con Bologna, con il Caffè Letterario Notturno Sud, in via Borgo di San Pietro, 123G. Ecco, noi ringraziamo anche Irene che ci ha dato questa opportunità di dare questo evento in diretta qui a Radio Emozioni Live da Bruxelles. Tony Esposito vi saluta e vi abbraccia a tutti. A presto. Ciao.
Tutto il giorno è così, quando arriva la notte del cielo restano sempre le stelle, nel fiume vedo galleggiare una foglia portata via dalla vita, ma so che naviga verso le stelle. Sincerità, questo è il nome che vorrei dare a te. Sincerità, questo è il nome che vorrei io da te.